Buongiornissimo, buon pomeriggissimo. Siamo qui per la diretta della domenica pomeriggio su Radio Spore, un'ora nell'attesa di ristreamare l'Assemblea Nazionale Radiofonica di Radiogramma, che partirà alle 6.
Un'ora nella quale facciamo diversi aggiornamenti dalla città di Bologna, con i contributi che ci hanno mandato diverse realtà cittadine, concretamente Rete Bessa, Ombre Rosse e la rete anticarceraria.
In questa settimana abbiamo raccolto i contributi di queste realtà. Vi ricordiamo che potete inviarci audio da mandare durante l'assemblea radiofonica o quando volete, basta la settimana prima, entro il sabato a mezzogiorno, all'indirizzo radiospore@oziosi.org. E vi ricordiamo che da questa domenica potete interagire live con noi all'indirizzo pad.gattini.ninja. /p/diretta Radio Spore Domenicale, indirizzo che trovate in maniera più comprensibile sia sul nostro sito radiospore.oziosi.org sia su Mastodon radiospore@mastodon.bida.im. E allora direi, raccontiamo un attimo cosa può essere un'assemblea radiofonica, visto che è il secondo esperimento bolognese e che ci auguriamo di riuscire a sviluppare anche per più tempo e con più contributi, con più interazione nelle prossime settimane. E vuoi andare tu?
Scusami, infatti stavo proprio rispondendo sul pad con il quale possiamo comunicare con tutti quelli che ci ascoltano. Sì, parto io. Praticamente chiedo però al nostro speaker Nico di uscire fuori dall'acqua perché i rumori marini difficoltano un po' l'ascolto, probabilmente.
E allora staccherò il microfono continuo e userò il push to talk perché non capisco da dove possa arrivare questo rumore che però ci ricorda il nostro beneamato mare.
Confessa, confessa che ti sei fatto una vasca d'acqua in stanza per simulare il mare. Va bene, questa settimana sono successe diverse cose, fra cui il governo ha approvato, il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di provvedimenti, fra i quali uno che ci introduce direttamente il primo audio, arrivatoci da Rete Bessa, è l'obbligatorietà della didattica a distanza e un'altra serie di provvedimenti sulla scuola, sulla maturità, che adesso sto cercando in questo momento, le indicazioni per la fine dell'anno scolastico. Ovvero che tutti gli studenti e studentesse saranno messi alla classe successiva con il recupero debiti dal 1º settembre e la maturità, se non si torna come sembrerebbe entro il 18 maggio a scuola, sarà un esame orale con i prof interni. E da Rete Bessa abbiamo ricevuto un contributo dove ci spiegano chi sono e come si stanno muovendo in questo momento. Passiamo l'audio,
Sì,
regia.
buongiorno a tutti e a tutte. E io sono Giacomo, grazie a Radio Spore per questa ospitata che ci consente di spiegare un po' chi siamo noi Rete Bessa. La Rete Bessa è un gruppo di persone che gravita a vario titolo attorno alla scuola. La scuola, come sappiamo, non è fatta solo di docenti, è fatta di, insomma, personale tecnico, personale ATA, educatori, eccetera. E noi concepiamo appunto l'attività scolastica come un'attività, diciamo, che tutta la comunità scolastica porta avanti. Quindi ci sembra importante che la rete sia inclusiva rispetto a le varie figure che partecipano alle attività scolastiche. Il senso del il nome non vuol dire molto, vuol dire semplicemente Vabbè, da un lato il dialetto biscia, dialetto bolognese naturalmente, e poi un po' la versione femminile dell'acronimo BES, che è un acronimo che indica i bisogni educativi speciali. Sono diciamo uno strumento che il consiglio di classe può attivare uno studente, una studentessa che riconosce alcuni bisogni speciali legati ad alcune necessità particolari, temporanee o anche non temporanee, sociali ed economiche. Siamo nati sostanzialmente attorno alla nuova occupazione, ormai già, insomma, come dire, sì, sgomberata della caserma Sani, quindi dalle esperienze dell'onda lunga di XM, e fino ad ora ci siamo occupati essenzialmente di alcune questioni, e segnatamente nell'ultimo, insomma, in quest'ultimo periodo, particolare periodo, abbiamo parlato molto di come l'emergenza sta facendo emergere alcune questioni fondamentali della scuola, no? Come del resto fa emergere le questioni fondamentali della società. Cioè, anzitutto, il primo problema che si è posto una volta che abbiamo capito che si sarebbe imposta una chiusura all'inizio per una settimana, poi per due, poi, insomma, si è capito, tutti sappiamo la barca su cui stiamo navigando a vista, è emersa immediatamente una questione molto rilevante nella scuola. Cioè, ci siamo resi conto che la comunità scolastica è estremamente frammentata dal punto di vista contrattuale. Cioè, nonostante tutte le figure partecipano alla vita scolastica, questa fase ha fatto emergere una profonda differenziazione, una profonda disparità diciamo così, della protezione economica di cui i soggetti hanno potuto godere. Per dirla in modo più semplice, in particolare è emerso un problema gravissimo sulla protezione economica degli educatori e delle educatrici. Da subito la situazione è apparsa molto confusa. Ora il governo, insomma, appunto, dice che si sta lavorando, ha trovato alcune soluzioni, a nostro avviso, del tutto insufficienti. E però, insomma, vorremmo così affermare l'assoluta l'assoluta, come dire, inadeguatezza, della risposta del governo, dopo ormai 3, 4, 5 settimane di crisi, di chiusura. Non si può scaricare sui lavoratori sempre come dire, gli oneri di questa situazione. Un'altra, rapidamente, poi chiudo, un'altra questione calda di questo momento, naturalmente, è la didattica a distanza. Didattica a distanza che sostanzialmente ci è stata imposta a noi docenti. Io sono un docente, è stata imposta a noi docenti per via decreto, una cosa che non era mai successa nella scuola della Repubblica. Cioè che il corpo docenti non partecipasse con i propri organi alla discussione sulla didattica. È stata imposta in modo così abbastanza autoritario e soprattutto, come dire, acritico. Cioè noi siamo abbastanza convinti che ci siano una serie di problemi di, detta proprio per capirci, per semplificare, per fare in fretta, di democraticità di questo strumento, nel senso che l'accessibilità non è garantita, nel senso che si rischiano di riprodurre delle, diciamo, linee di differenziazione sociale già presenti in classe. Sono senza contare il fatto che ci sono una serie di problemi legati proprio alla metodologia didattica e alla situazione contrattuale, in particolar modo dei docenti. A proposito di questo, abbiamo parlato anche a lungo parlato e ci siamo esposti appunto sulla valutazione. Vi invito a insomma, dare un'occhiata, a spizzarvi il nostro blog che è retebess.no, no blogs. E quindi nulla, vi saluto e grazie per l'ascolto e ciao.
Ringraziamo te, Jack, per Rete Bessa, ringraziamo Rete Bessa. E effettivamente, come un po' ci accennavi, in questo periodo è difficile garantire agli studenti, cioè viene richiesto agli insegnanti di fare una didattica che poi non tutti gli studenti e le studentesse possono seguire, ma neanche tanti degli insegnanti possono garantire anche la materialità dell'internet, è difficile anche per gli stessi insegnanti. È un po' come appunto ci anticipava Giacomo di Rete Bessa, tutta la questione di Google non è da sottovalutare, perché si sta accelerando in modo acritico questo dibattito della tecnologia all'interno della scuola, e se in un certo senso è come se si fosse fatto una specie sì, appunto, cioè, si è accelerato l'introdurre certi strumenti in modo acritico. Trovate più considerazioni su questo argomento, come ci dicevano da Rete Bessa, sul loro blog, retebessa.noblogs.org, concretamente il decalogo con lode sulla didattica a distanza, di cui vi consiglio la lettura. Passiamo al prossimo contributo. Nikos, ci sei?
Passiamo al prossimo contributo, eccoci, e appunto la tecnologia non è neutrale, ricordiamocelo, ci sono mezzi e mezzi per comunicare, viva i server autogestiti. E
Viva!
passiamo ai prossimi contributi, appunto nelle scorse settimane, tante, co cioè come nella scuola, così come in tutti i settori, sono numerose le denunce di situazioni di diritti non rispettati, di differente accesso a misure sia di welfare, sia che di diverse condizioni che portano alcuni a vivere bene la quarantena nelle proprie ville, altri invece a non passarsela assolutamente bene. Con Radio Spore, così come le altre radio di movimento e diversi siti di movimento, insomma, sono tante le situazioni che vengono messe alla luce, purtroppo. E adesso ci concentriamo su una campagna che è stata lanciata la scorsa settimana da Ombre Rosse, un collettivo femminista di sex worker e altri attiviste e attivisti, che ci inviano un contributo su una campagna di sostegno appunto alle sex workers e ai sex workers. E ascoltiamolo subito, regia, grazie.
Ombre Rosse è un collettivo transfemminista di sex worker e alleate che vogliono dare una narrazione diversa da quella solita sulla questione del lavoro sessuale, che appunto va da oltre la dicotomia tra la vittima e la puttana felice. Noi pensiamo che le battaglie delle sex worker siano da considerarsi battaglie per i diritti del lavoro e in quanto tale la prima cosa che ci viene da dire è che noi siamo contro ogni sfruttamento, contro ogni forma di sfruttamento e di tratta. E però, a differenza appunto delle lotte per qualsiasi altro tipo di lavoro, il lavoro sessuale è caratterizzato dalla questione dello stigma. E per quanto noi riconosciamo il nostro privilegio di lavoratrici bianche, occidentali e con i giusti documenti in tasca, riteniamo che lo stigma sia una questione trasversale che attacca e influenza le vite di tutte le lavoratrici sessuali che vanno da quella sfruttata alla escort privilegiata. Anche se in Italia non c'è un vero e proprio divieto rispetto al lavoro sessuale, non c'è una pena nello specifico, però è criminalizzato tutto quello che gli sta intorno. Noi infatti abbiamo una sola legge molto vecchia, che è la Merlin, che risale appunto al dopoguerra, e in questo vuoto legislativo che si è creato dopo la Merlin si sono inseriti tutti i vari decreti fino ad arrivare al Minniti Orlando, che appunto ha inserito la questione del lavoro sessuale nella questione del degrado. E quindi in questo contesto non ci sembra possibile chiedere nessun tipo di regolamentazione, e quindi la nostra battaglia è per la completa decriminalizzazione del lavoro sessuale, perché comunque qualsiasi regolamentazione, fino a quando non si va a fare un lavoro sociale sulla percezione appunto della sessualità e successivamente del lavoro sessuale, tutto ciò che si può regolamentare appunto andrebbe a creare dei registri che fomenterebbero la questione dello stigma e a creare situazioni di sfruttamento legalizzato in cui appunto chi ha potere e soldi diventa un padrone che sfrutta dei lavoratori e delle lavoratrici salariate. E tutto questo in un contesto in cui non ci sono in Europa sindacati potenti di sex worker e quindi diciamo che non ci sarebbe una controparte ad affiancarci appunto nella contrattazione con lo Stato, diciamo, dei diritti. La questione del lavoro sessuale, inoltre, è una questione estremamente intersezionale perché riguarda, diciamo, tantissime tipologie di persone differenti e escluse, diciamo, chi sta più in alto nella scala, quindi le escort più privilegiate, tutte le altre fasce sono caratterizzate appunto da persone fortemente stigmatizzate che difficilmente troverebbero lavoro fuori. Chi a causa dello stigma dell'essere una persona migrante, chi a causa dell'essere una persona trans, piuttosto che la questione della povertà, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda appunto la questione delle persone migranti, in Italia c'è una situazione molto particolare perché comunque a differenza di tutti i paesi del nord Europa, qui c'è una migrazione che arriva dal mare, anche temporanea, per la quale appunto molte persone si ritrovano a lavorare in strada. E quindi, insomma, ci è sembrato indispensabile trovare una forma di sostenerci, perché chiaramente, non potendo lavorare, essendo lavoratrici a nero e in molti casi nemmeno riconosciute dai documenti, si trovano tutta una serie di soggettività invisibili che non hanno accesso a nessun tipo di supporto e a nessun tipo di aiuto, statale. Quindi, l'unica cosa che abbiamo potuto fare è stato fare questo crowdfunding che trovate sulla pagina Facebook di Covid-19 Nessuna da sola. E questo crowdfunding che appunto è stato pensato e costruito sia insieme al Comitato per i diritti civili delle prostitute, ma anche insieme alla piattaforma Antitratta, di cui appunto riconosciamo l'enorme lavoro che è stato fatto negli anni, sia per quanto riguarda la riduzione del danno, che delle unità di contatto, che appunto per i percorsi antitratta e contro lo sfruttamento che sono stati intrapresi. E proprio in funzione di questo rapporto capillare, di questa presenza capillare nei territori che le unità antitratta hanno, ci sarà la possibilità appunto di distribuire alle soggettività più marginali questi aiuti che non saranno dati sotto forma di soldi, ma sotto forma di o cibo, medicine, oppure affitto, bollette, tutte beni insomma di prima necessità. E niente, speriamo che la solidarietà e la visibilità di questo progetto continui ad essere tanta, come lo è stato in questi giorni, e che continuate a sostenerci come avete fatto finora. E se vi piace il nostro progetto, se volete saperne di più, potete cercarlo sulle pagine di Ombre Rosse, sia su Instagram che su Twitter che su Facebook.
E rieccoci qua, ringraziamo Ombre Rosse per il contributo. E di mutualismo e di solidarietà si parla molto in queste settimane, sono diverse le realtà sociali autogestite che si stanno occupando di azioni di solidarietà concreta, a partire prima da Milano e dalle città del nord, per poi passare a tutto il resto della penisola. E in città è partita la settimana scorsa la colonna solidale autogestita promossa dal circolo anarchico Camillo Berneri, di cui abbiamo sentito un contributo la scorsa domenica, e la colonna solidale si occuperà di portare la spesa a domicilio anche attraverso lo spazio popolare autogestito che si teneva ogni lunedì al Berneri e che seguendo il Berneri potrà essere, si potrà usufruire dello spazio popolare autogestito e la spesa sospesa per chi abbia, che per chi ne abbia bisogno, su cui si invita a chiedere se c'è bisogno di necessità, ma anche di donare, e questo è molto importante, e potete farlo sul sito del Berneri. E di solidarietà anche ai detenuti e alle detenute. Con la campagna Facciamoli Uscire, lanciata dalla rete anticarceraria bolognese, da Associazione Mutuo Soccorso, Associazione Bianca Guidetti Serra, a cui danno sostegno appunto la colonna solidale autogestita e le staffette alimentari partigiane, un'altra iniziativa promossa da Iabasta, TPO e Labà, sempre di supporto e di diffusione di beni alimentari e di beni necessari.
Sì, io mi aggancio un attimo riferito agli interventi di prima. Sono arrivati un paio di contributi esterni nel frattempo nel pad, che ricordiamo pad.gattinininja slash p slash diretta radio Spore domenica. Lo trovate, è molto lungo da dire così, ma lo trovate sul sito di Radio Spore e sul Mastodon di Radio Spore. I contributi che ci sono arrivati sono un commento riferito alla scuola, l'abbiamo letto solo adesso, e ci dicono che viviamo un disastro che la vita umana non ricorda, ci sono famiglie che non percepiscono più reddito e non sanno come campare, il bombardamento mediatico impatta sulla salute psicologica di tutti in un contesto patologizzante, le misure governative di isolamento generalizzato impediscono una pari partecipazione degli studenti e le studentesse a qualsiasi progetto educativo o formativo, infatti era un po' anche quello che ci diceva un compagno di Rete Bessa. E adesso effettivamente l'unica cosa che si potrebbe valutare sarebbero le capacità di sopravvivenza e di adattamento degli studenti, delle studentesse, e io aggiungo comunque anche da chiunque lavori nella scuola, non solo da chi la patisce da studente. E questa capacità di adattamento effettivamente è deriva anche dalla classe di appartenenza, dal ceto delle famiglie, no? La funzione sociale della scuola dovrebbe essere un'altra, concordiamo con la persona che ci ha scritto questo contributo sul pad.
E ci arrivano anche diverse segnalazioni di link a cui potete seguire le varie realtà di cui abbiamo parlato. Retebessa.noblogs.org per quanto riguarda la rete degli insegnanti e degli insegnanti. La pagina Facebook Nessuna da sola per la campagna di sostegno ai sex workers. E circoloBerneri.indivia.net per la colonna solidale del Berneri. Tina, se non vuoi aggiungere altro, io andrei avanti a presentare e introdurre il prossimo contributo.
Vai, vai pure.
Vado pure, allora, un altro tema di cui si è parlato molto è il carcere e le giuste rivendicazioni di detenute e detenuti di uscire da quelli che possono essere, diventare da carceri già edifici. Brutti, già edifici che non dovrebbero esistere, potrebbero trasformarsi in lazzaretti,
Istituzioni.
istituzioni totali brutte, potrebbero trasformarsi in lazzaretti e diffondere a livelli molto pericolosi la pandemia. È di qualche della settimana scorsa la notizia del primo deceduto morto al detenuto morto al carcere di Bologna Ladozza. Ieri è la notizia di un altro detenuto morto al carcere di Voghera. E allora sentiamo la rete di iniziativa anticarceraria che si è formata a Bologna nelle scorse settimane, che ci racconterà un po' com'è nata, di cosa si occupa e delle campagne che ha lanciato e che continuerà a lanciare. Vai!
Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Spore. Allora, la rete di iniziativa anticarceraria bolognese si è formata a seguito delle rivolte scoppiate inizio marzo a Ladozza e in altre 40 carceri italiane, con l'obiettivo di dare sostegno alle rivendicazioni delle detenute e dei detenuti. Il giorno in cui si sono scatenate le rivolte, infatti, un presidio solidale qui a Bologna si è raccolto spontaneamente intorno al carcere, mentre la notte prima ci aveva tenute sveglie la conta dei morti che a Modena e il giorno dopo a Rieti saliva di ora in ora. In quell'occasione ci siamo dette che la solidarietà che da fuori potevamo portare ai detenuti non poteva finire lì, anche perché la repressione nei confronti di chi si era ribellato avrebbe certamente avuto conseguenze. Non sono mancate, infatti, testimonianze di punizioni collettive, deportazioni forzate, deprivazioni e pestaggi. La rete è fatta da singole persone, gruppi più o meno organizzati ed associazioni, realtà anche diverse ma che cercano di coordinarsi per raggiungere un unico fine, e cioè dare voce alle richieste della popolazione detenuta. Domiciliari, indulto, amnistia, salute e dignità, ma soprattutto libertà per tutti e tutte. Siamo determinati a far luce sulle morti, una strage di Stato archiviata frettolosamente sui media mainstream come overdose, prima ancora che fossero usciti i nomi o che si fossero effettuate le autopsie. Seguiremo e faremo pressione perché una strage senza precedenti negli ultimi decenni non cada nel silenzio, come di fatto sta avvenendo. Alle 14 morti legate all'emergenza Covid si aggiungono le 17 per suicidio dall'inizio dell'anno e tutte le morti di carcere di ogni giorno. Morti trasparenti, morti senza nome, morti, perché è questo che fa il carcere, uccide. Come rete ci poniamo l'obiettivo infatti di creare momenti di dibattito trasversali, aperti a singole, singoli, realtà, collettivi e associazioni su carcere e istituzioni totali oggi. La nostra prospettiva di rete è abolizionista. Quello che vorremmo è riportare il tema alla collettività, rompere il filo spinato dell'omertà che avvolge queste istituzioni, perché quello che succede dietro quelle mura inaccessibili riguarda tutte e tutti. A Bologna, il 2 aprile, al carcere della Dozza è morto il primo detenuto per Covid-19. Vincenzo Sucato aveva 76 anni e varie patologie pregresse e faceva dunque parte di quelle categorie a rischio che andavano maggiormente salvaguardate. I domiciliari gli venivano concessi in terapia intensiva, evidentemente troppo tardi, come il detenuto morto per Covid l'altro ieri in cella a Voghera. Arrestato a dicembre, si è ammalato in carcere. Portato in ospedale, non ha superato la crisi respiratoria. Queste morti sono morti di carcere e portano allo scoperto l'incompatibilità della condizione detentiva con il rispetto del diritto alla salute e dal soccorso tempestivo in caso di emergenza. A fine marzo, a Bologna, la polizia penitenziaria denunciava la positività di 9 medici, 15 infermieri e 2 agenti in servizio alla Dozza. Ma come poterlo sostenere se il 90% di loro non è mai stato sottoposto al tampone? Pochi giorni dopo, il 31 marzo, una nota della direzione del carcere resa alla Camera Penale di Bologna fa riferimento al fatto che già il 13 marzo si siano iniziati a conoscere i primi casi di contagio fra il personale sanitario e penitenziario. È emersa anche la notizia dai giornali per cui in quei giorni al personale penitenziario sarebbe stata data indicazione dai medici di non indossare le mascherine per non allarmare la popolazione detenuta. Di fatto non è possibile avere informazioni chiare davanti a un muro di omertà, si inseguono i giornali, si raccolgono le notizie e si mettono insieme i pezzi, raccogliendo le testimonianze e le istanze pervenute agli avvocati e la voce dei detenuti che ci arriva dai familiari. A fronte di una situazione drammaticamente urgente, pochissimi hanno potuto godere delle misure alternative e ad oggi ci sono stati solo trasferimenti e deportazioni che hanno messo soltanto più a rischio la popolazione detenuta, amplificando la possibilità di contagio. Scelte scellerate verso destinazioni spesso peggiorative, come quella verso il carcere di San Gimignano, scelta non solo vessatoria per detenuti e familiari, ma anche pericolosa. È infatti di pochi giorni fa la notizia del trasferimento di un detenuto asintomatico dal carcere di Bologna proprio a San Gimignano, dove alla prova del tampone è risultato positivo, generando così comprensibile paura anche nel penitenziario toscano. A più piani si sta giocando sulla differenziazione prevista dal decreto e ribadita da molte istituzioni, per cui chi ha pene più alte e condanne per determinati reati o ha partecipato alle rivolte può essere sacrificabile. A questo noi non ci stiamo. Dalle istituzioni bolognesi sta emergendo l'idea di sottrarre ai senzatetto l'accoglienza con la fine dell'emergenza freddo, prorogata al 30 aprile a causa dell'emergenza Covid, e di metterci i detenuti che potrebbero beneficiare di misure alternative ma non hanno una casa, col progetto così di finire in un dormitorio. Fondi, strutture che spostano, travasano, senza cipare di fatto cambiare la sostanza. Ma di cosa parliamo quando il dormitorio qua a Bologna è costruito accanto al carcere? Una scelta urbana che da sola racconta la precisa volontà di escludere e condannare. In questo senso, invece, sosteniamo il progetto promosso dall'Associazione Bianca Guidetti Serra e dall'Associazione di Mutuo Soccorso per il diritto di espressione. Facciamoli uscire, iniziativa che ha già messo a disposizione, grazie alla solidarietà di compagni e compagne, due appartamenti per ospitare detenuti e detenute che non hanno casa, ma che potrebbero accedere alle misure alternative. Per questo facciamo appello a tutte le realtà di movimento, alle associazioni, agli avvocati e ai singoli per partecipare a questa azione solidale, per far uscire più persone possibili e in situazioni di dignità possibilmente e per contribuire al sostegno economico dell'iniziativa. I riferimenti e i contatti si possono trovare sulla pagina web dell'Associazione Bianca Guidetti Serra. Sosterremo naturalmente inoltre la campagna nazionale per l'amnistia sociale, urlata a gran voce dalle rivolte e da tutti i detenuti. In questo senso, giovedì 9 aprile, prendendo spunto da un'iniziativa di carattere nazionale che si è tenuta il 1 aprile, abbiamo promosso una giornata qui in città di solidarietà, invitando tutti e tutte a esporre e a testimoniare dai propri balconi alle strade solidarietà con le persone detenute alla Dozza in tutte le carceri, per dare eco alle loro lotte. L'iniziativa, nata davvero dal basso, in modo spontaneo, ha raccolto una larghissima partecipazione. Singoli, realtà, associazioni, spazi sociali ci sono pervenute oltre 100 foto con striscioni, cartelli, muri parlanti da Bologna e da altre città come Parma e Trento. Strade, facciate e quartieri della città sono stati travolti dalla solidarietà e dalle richieste di salute, indulto, amnistia e libertà per tutti e tutte. Crediamo che queste rivolte siano riuscite ad aprire una crepa e una breccia. Una crepa definitiva su un'istituzione repressiva sull'orlo del collasso, dove abusi e deprivazioni sono sempre stati all'ordine del giorno. E una breccia nella collettività e nella società civile, che sta avendo l'opportunità di comprendere cosa significano quelle mura. L'intenzione è di continuare a tenere alta l'attenzione per non lasciare sole le persone detenute e per un mondo oltre il carcere, senza carceri. Si possono seguire le iniziative della rete su oltreilcarcere.noblogs.org. Un saluto, grazie a tutti.
E ringraziamo la rete di iniziativa anticarceraria nata a Bologna e continuiamo con qualche link che ci è arrivato in questo momento per seguire la rete oltreilcarcere.noblogs.org dove sono stati pubblicati i contributi della settimana. L'associazione Bianca Guidetti Serra potete trovarla sulla pagina Facebook e l'associazione di Mutuo Soccorso per il diritto di espressione su mutuosoccorso.noblogs.org. Andiamo avanti a riportare avanti le lotte delle detenute e dei detenuti, a batterci contro queste ingiustizie e a dimostrare la solidarietà perché è importante. È importante, dimostrare la solidarietà anche, a tutte quelle soggettività che sono lasciate indietro a questo sistema. È importante, ora mi viene in mente perché anche un po' un tema che ci portiamo avanti da un mese, il fatto che si continui a lavorare nelle fabbriche, nelle aziende e comunque nei servizi non ritenuti essenziali. Si sta parlando di fase 2 e Confindustria è già che vuole che spinge per la riapertura delle aziende dopo che ha di fatto impedito attraverso le proprie pressioni la chiusura delle aziende nelle primissime settimane dell'emergenza Covid-19 e in particolare nella provincia di Bergamo e nella provincia di Brescia. E la Confindustria sono dei criminali, i padroni sono dei criminali e dobbiamo continuare a denunciare queste situazioni e a portare avanti le nostre lotte e la nostra solidarietà.
Giusto, ben detto. E in questa settimana è anche successo qualcosa di un po' triste, ovvero che è anche morto un compagno militante romano, Salvatore Ricciardi, scrittore e voce del programma anticarcerario La Conta su Radio Onda Rossa. È stata una persona importante per il movimento romano. Molto, molto vivo, molto aperto, nonostante i tanti anni di galera, alle spalle durante, insomma, gli anni di piombo anche, fra l'altro. Da noi a XM è stato nel 2018 presentando Scarceranda. E abbiamo parlato di diversi argomenti, della vita in carcere, delle lotte, della dozza e niente, l'abbiamo ricordato questa settimana alla fine della trasmissione di oggi, prima di collegarci con Radiogramma, lo ricorderemo ancora. Ci è arrivato un contributo, non so se vuoi passarlo, Vicos.
Siamo pronti, siamo pronti. Ciao
Siamo pronti.
E questo era un contributo arrivato nel pad interattivo. Ciao Salvo, e questa era l'internazionale di Fortini fra le preferite di Salvo.
E abbiamo anche adesso siamo in collegamento con un compagno da Roma che ci aggiorna un po' su quello che è successo ieri a San Lorenzo, quando dei compagni hanno voluto fare un ultimo saluto a Salvo. Ci vuoi raccontare un po'? Ciao!
Sì, certo, ciao. Mi sentite, vero?
Sì, ti
Forte,
sentiamo.
forte e chiaro.
Perfetto. Beh, dunque, so che avete già presentato Salvo, ma io qualcosa in più voglio comunque dirla. Salvo ha attraversato le lotte di questa città per 60 anni, in questi 60 anni includo anche i 30 che ha passato in carcere. O comunque sostanzialmente detenuto, la sua presenza, no, è stata importantissima da ferroviere già dagli anni 60, l'apertura della Confederazione Unitaria di Base proprio a San Lorenzo, e poi tutta quanta l'esperienza che ha fatto di lotta armata, la presenza in carcere, le campagne per la sua liberazione, il vederlo poi effettivamente libero in città, sempre presente, non solamente nelle lotte in carcere, anche nelle lotte sul mondo del lavoro, anche nei suoi ultimissimi anni, non ce ne dimentichiamo. Salvo è morto come conseguenza, certo, delle sue condizioni di salute, che aveva in generale, ma il caso pratico è che l'8 marzo Salvo stava appendendo uno striscione per lo sciopero femminista che ci sarebbe dovuto essere il 9 e poi causa coronavirus non c'è stato, il che fa veramente capire qualcosa, no, della generosità di questo personaggio. E questo lo dico non certo perché abbiamo bisogno di un santino in più da appendere alle foto di famiglia, ma perché questo fa capire quanto affetto poteva esserci per lui. Insomma, in tutto questo affetto noi ci siamo seguiti il suo peggiorare in ospedale in un periodo in cui noi non potevamo andare a trovarlo, anche per la sua compagna era difficile, solo raramente poteva farlo. Questo è stato per noi un dolore enorme, che l'abbiamo visto andarsene sostanzialmente senza salutarlo, e quando insomma ci è arrivata la notizia della sua morte, oltre ovviamente allo sgomento e tutto il resto che potete immaginare, ci siamo chiesti che cosa potevamo fare, e la soluzione che ci siamo dati è stata quella di chiedere. Dunque, c'era, e questo è interessante dirlo, la camera ardente sono autorizzate per chi è morto non col coronavirus. Ok? Questo insomma, va detto anche tanto come informazione. Sì, non sono
Non è
proibite.
scontato. Ah, ok, io
Sì.
ad esempio non lo sapevo.
Però noi abbiamo scelto di, insomma, chi voleva ovviamente ci andasse, l'abbiamo anche segnalato quali erano gli orari, di non andare alla camera ardente. Questo per vari motivi, per un fatto anche proprio sanitario, cioè i compagni sarebbero stati tanti e non aveva senso affollare una camera ardente in questo momento. Ci sembrava più sensato e anche più bello che il carro funebre invece fermasse a San Lorenzo, appunto quartiere in cui per quello l'ho nominato Salvo per tutti quanti i suoi anni a Roma, è stato legato non solamente a quello ma anche a quello, fermasse sotto la radio dove Salvo trasmetteva da moltissimi anni, da quando era libero Salvo trasmette il radio. E lì un po' di, insomma, le persone si facessero trovare, intonassero della musica che noi avremmo messo dalla radio, e così, insomma, e questo è stato fatto. Quindi ci siamo trovati lì sotto, tutti quanti a debita distanza, con, ve lo dico, ma penso lo potrete capire, anche il doppio dolore di non potersi nemmeno abbracciare, no? E di vedersi gli occhi bagnati con sotto le mascherine. Questo è stato un dolore aggiuntivo, e questo è stato fatto. È stata messa la musica dalla radio, abbiamo cantato, l'abbiamo salutato. Dopodiché, la via un po' principale, dove sta anche la radio, la via principale di Sorrento è via De Volsci, che finisce alle Mura Aureliane, e alle Mura Aureliane sempre vengono fatte delle scritte, bah, anche generiche, di lotta, ma sempre vengono lasciate delle scritte per i compagni che ci lasciano. E così, insomma, un gruppo, non tutti, perché poi molti si sono sciolti immediatamente, andando Tornando a casa, un gruppo consistente di persone, sono state 10-15 persone, a debita distanza sono andati a fare la scritta lì. Chiaramente una persona stava facendo la scritta, le altre guardavano e
Chiaro, chiaro.
presidiavano. Mentre andavamo per strada, iniziano ad arrivare un idrante, due idranti, una camionetta, due camionette, sette camionette. E sostanzialmente si viene accerchiati. Si viene accercati dalla polizia in antisommossa, scudi alla mano, una quantità di Digos impressionante, che sostanzialmente in realtà non aveva nemmeno nessuna intenzione di disperdere l'assembramento, per usare i termini di questi giorni. Aveva soltanto l'interesse in realtà a bloccarci lì dentro, tant'è
Intimidare, probabilmente,
se si è proprio
no?
stretto su tre lati e ci ha in realtà impedito di scioglierci. Cioè, noi abbiamo detto: ok, noi siamo andati qui, abbiamo fatto una scritta, abbiamo fatto il saluto a salve, ora vogliamo andare a casa. La cosa si è bloccata perché assolutamente la Digos non voleva che noi ce ne andassimo da lì finché non presentavamo tutti quanti i documenti. E questo, secondo me, ha creato una situazione davvero surreale in quartiere. Pensate, sono passati due elicotteri della polizia a sorvegliare, uno spiegamento di forze allucinante.
Sproporzionato,
Sì,
decisamente.
che colpiva una delle manifestazioni, non so, più umane, cioè, più umano della morte, veramente non so che cosa ci possa essere, è tutto sommato gestita in maniera, secondo me, perfetta, e che se ne fa ben capire qual è il concetto, cioè gli assembramenti dentro il supermercato non sono un problema, gli assembramenti nella produzione non sono un problema, ma altre forme di assembramento, anche solamente quelle per ricordare una persona morta, queste invece evidentemente sono un grosso problema. La polizia veramente non ha risparmiato le forze, ha preteso l'identificazione di tutti. E vabbè, tra l'altro, non abbiamo nemmeno capito se loro intendono
Procedere
contestarci
qualcosa?
l'ultimo decreto, cioè nel senso se per loro quella è una manifestazione non autorizzata o se per loro quella è una violazione dell'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio sul coronavirus o che cosa altro sarebbe, perché la situazione era veramente per noi